Privilegio per me essere qui questa mattina alla presenza del Signore e anche condividere con voi qualcosa che il Signore ha messo sul mio cuore in un modo particolare. Però lo voglio fare in un modo diverso, anche attenendomi a quanto il Signore mi ha detto quando mi ha chiamato a suo servizio. Ha detto: tu devi indossare la giacca quando predichi, così che la gente sappia che giacca non significa un'ora di predicazione. Quindi state tranquilli, perché nonostante la giacca è il mio indumento di tutti i giorni, i fratelli lo sanno, ecco, sarò molto breve, quindi aprite bene le orecchie, perché a parlare non è un uomo. Chi in questo momento, in questo tempo parlerà è lo Spirito di Dio, per quanto Egli ha individuato nella nostra adunanza di stamattina a Pistoia, in questo momento, in questa ora, nell'oggi, nell'ora. Abbiamo bisogno di comprendere cosa Dio vuole dalla nostra vita. Noi nel Signore siamo più che vincitori, ce lo diciamo sempre, no? Abbiamo ascoltato tante preghiere, anche innalzato tante espressioni che mettono in evidenza un po' un filo di pesantezza che ci siamo portati questa mattina alla presenza di Dio. È vero? L'ho avvertito solo io? Siamo un po' appesantiti dalla vita e da quello che ci è destinato intorno. E Dio non è rimasto distratto da questo nostro modo di essere questa mattina. La sua presenza, Egli guarda la nostra vita, il nostro cuore, ma sta anche guardando i nostri pesi, quello che ci siamo trascinati dietro e che probabilmente ci siamo portati sul nostro posto. Egli conosce tutti quanti i nostri pensieri. E siamo più che vincitori, lo dicevo, lo affermiamo tutti i giorni, a volte sembra un mantra. Ma io sono più che vincitore. Come se mentalmente noi dovessimo polarizzare il nostro modo di pensare verso un modo di fare che deve tenere conto che io sono positivo, che io sono di Dio. Ma c'è qualcosa in più in questa espressione. Sapete quale? Mi ricordo sempre di un pastore che spiegava questo versetto in un modo emblematico. Tanto è vero che oggi, dopo tanti anni, sento nel cuore di condividervelo. Dovete immaginare un pugile il quale in una finale di match importante di pugilato si trova davanti ad un grande avversario, col quale riesce, dopo tanto allenamento, a vincere la gara. Vince il torneo, alza la sua coppa con dentro $5,000 di premio. Torna a casa illividito, pieno di lividi, pieno di ferite, apre la porta alla sua moglie e dice: oh, come ti hanno ridotto in questo modo, non è possibile. Ma com'è possibile? Comincia a curare tutte le ferite di questo pugile marito. Poi dice: come è andato il match? Abbiamo vinto, ho vinto, ecco la coppa, ecco i $5,000. La moglie fa: forza, fatti curare presto e dammi questo assegno, che c'è bisogno di fare spese in casa. Noi siamo quella moglie che abbiamo al nostro fianco colui che ha vinto per noi, si è fatto riempire di pugni per noi, e il nostro modo di vincere è più che vincitori. Il marito era vincitore, ma la moglie era più che vincitrice, perché non ha combattuto, non si è mossa manco un attimo e si è beccata i $5,000 di premio. Siete d'accordo? Questo ci deve aiutare a comprendere quale grande grazia il Signore ha disposto per la nostra vita. Noi siamo figli di Dio, chiamati ad essere tali, non perché eravamo capaci con il nostro allenamento di dare un cazzotto al nemico, ma perché abbiamo deciso di sottometterci a quella croce che ancora gronda di sangue, che è la grazia caduta sul nostro capo. Sto dando cose per scontato, ma in realtà sono indispensabili per comprendere quello che il Signore questa mattina vuole dare alla nostra vita. Vi faccio una domanda, prendo esempio il pastore Gianluca, il quale ama tanto fare le domande. In questo tempo, poi, oltretutto, insomma, l'interazione è molto importante, altrimenti insomma ci addormentiamo. Che cosa accade? Non so se quanti di voi hanno scoperto e hanno visto o sentito parlare di questa serie televisiva che sta andando in onda e che mette in evidenza la crisi e il problema dei ragazzi nei nostri giorni. Mi sto riferendo ad Adolescence. Non so quanti di voi hanno sentito parlare di questa serie televisiva. Ecco, vi consiglio di non vederla. Ma ribadiamo che è importante comprendere che i nostri giovani e i nostri adolescenti vivono in un ambiente tutto loro, con un codice tutto loro di comunicazione, che tante volte lanciano degli allarmi che noi tante volte non comprendiamo. Detto questo, che cosa ha colpito particolarmente di questa serie? Che per gli addetti ai lavori, ovvero al mondo cinematografico dal quale io vengo, è stata adottata una tecnica molto particolare, ovvero questo film per un'ora intera, sono 4 puntate, quindi 4 ore, è stato girato senza mai spegnere la telecamera. Cioè voi vedete questa telecamera che cammina nelle scene senza che mai un attore sbagli a parlare, senza che mai si spenga la telecamera. Questa tecnica si chiama piano sequenza ed è molto difficile da adeguarsi e da portare avanti. Ha a che fare proprio con la suspense del messaggio, che arriva tutta. Perché ne ho citato e perché l'ho detto? Ho detto perché tante volte noi viviamo delle circostanze nella nostra vita quotidiana che hanno a che fare con varie scene. E il contesto e la location nella quale accadono certe cose della nostra vita hanno una particolare importanza. Vi faccio un esempio. Oggi è domenica e nello stadio probabilmente stanno giocando, ecco, 2 squadre di calcio. Ecco, una cosa normale che nello stadio giochino 2 calciatori in pantaloncini che rincorrono un pallone, ma se quei 2 calciatori rincorrono il pallone, per esempio, in una corsia d'ospedale, diventa una location non adatta per fare quell'attività. Siete d'accordo? Quando noi viviamo una circostanza è importante comprendere anche quando la viviamo. Che cosa ci sta accadendo intorno mentre la viviamo? La circostanza che questa mattina, o le circostanze che questa mattina ci siamo tirati indietro alla presenza del Signore, provengono da dei momenti precisi, da degli avvenimenti, da delle reazioni. E la parola di Dio punta il dito verso il nostro atteggiamento e la nostra comprensione di quello che abbiamo, di quanto stiamo vivendo. Leggiamo insieme, e chiedo alla regia di mettere, quanto è scritto in Ecclesiaste, al capitolo 3, i primi 8 versetti, nei quali sono descritti degli elementi importantissimi per noi umani. Io direi, per gli studiosi della parola, che probabilmente l'Ecclesiaste rientra tra i libri più occidentali e greci che potrebbero accadere, perché è un po' filosofo Salomone quando scrive queste cose. Devo fare questa premessa per giustificare quello che probabilmente un po' ci farà storcere il naso mentre leggiamo. Dal versetto 1 è scritto: per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per piantare e un tempo per sradicare tutto ciò che è piantato. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per far cordoglio e un tempo per ballare. Un tempo per gettar via pietre, un altro tempo per raccoglierle. Un tempo per abbracciare, un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere. Un tempo per conservare e un tempo per buttar via, un tempo per strappare e un tempo per cucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare, poi un tempo per amare e un tempo per odiare, infine un tempo per la guerra. È un tempo per la pace. Signore, guida questa parola al nostro cuore questa mattina, nel nome di Gesù. Quanto dobbiamo comprendere che la vita è fatta di alti e bassi, è fatta di valli e monti. Non ne possiamo essere esenti. Se noi siamo figli di Dio, non è detto che siccome sei figlio di Dio sei esonerato da una tipologia di vita. La nostra vita è identica a quella di tutti quanti gli altri e siamo sottoposti alla stessa sollecitudine di tutti quanti gli altri uomini. Probabilmente noi facciamo a cazzotti con la nostra emozione, con la nostra emotività legata agli avvenimenti. C'è qualcuno che ha la parte emotiva un po' più sviluppata e possiamo dire che è quello che reagisce un po' più facilmente a quello che gli accade. Poi c'è qualcun altro che invece è un po' più passivo, avverte un po' le cose così, insomma, ne ha passate così tante che mo una in più, una in meno, cosa importa? Beh, in ogni caso, queste sono delle fasi della vita che possono accadere, che possono vivere tutti quanti noi, anche se siamo figli di Dio. Ce lo dice l'Ecclesiaste, diremmo, ce lo dice la parola, diremmo, ce lo dice lo Spirito Santo questa mattina, sta dicendo, nonostante la tua difficoltà, questa difficoltà non ti ha esonerato dall'essere figlio o figlia di Dio. Questa situazione che stai vivendo non ha depennato tutte le promesse che io ho già dato sulla tua vita. Tutte le cose che ti ho detto, per le quali tu forse hai reagito e ti sei allontanato dalla volontà di Dio, non stanno affatto mettendo il freno al piano che Dio ha per la tua vita. Quello che dobbiamo comprendere oggi è che la grazia di Dio, alleluia, si è rinnovata ancora. Che io e te siamo più che vincitori, nonostante quello che stiamo vivendo. Alleluia. Non potevamo scegliere un posto migliore questa mattina, di stare alla presenza di Dio, perché qui la nostra anima riceve ristoro. Sono stati tanti i movimenti che il Signore ha messo nel mio cuore in questi giorni, quando abbiamo insieme deciso di questa data. Perché? Perché il Signore parlava fortemente. E non sapevo ancora a chi parlare di questo argomento, che ancora non ho aperto del tutto. E il Signore mi diceva, dovrai parlarne a Pistoia. Scusate questo scorcio sulla mia vita. Poi ho detto, ma io ho vari impegni. Settimana scorsa ero ad una conferenza a Napoli, settimana prossima sono ad una conferenza, come faccio? Allora aspettiamo, io poi sono così. Ma il pastore Gianluca non ha aspettato. Esattamente dopo un'ora mi scrive. Mi dice, ma dobbiamo prendere un appuntamento. Ho detto, oh, Signore, incredibile. Questo è soltanto la tua volontà. Quindi se questa mattina il Signore sta parlando della tua vita, apri bene il tuo cuore, le tue orecchie, perché c'è qualcosa di particolare che devi comprendere. Abbiamo detto che le circostanze che viviamo non stanno determinando la nostra identità in Dio. Le circostanze che stiamo attraversando, siamo alla presenza del Signore, ma nonostante quelle circostanze siamo più che vincitori. Amen, alleluia. Abbiamo l'assegno in tasca. Siamo riempiti dalla grazia di Dio. Oggi possiamo essere chiamati, io e te non avevamo nulla a che fare con Dio, non, a netto di Gesù, io e te non possiamo proprio parlare di Dio. Se togliamo per un attimo, oh che brutta cosa, se togliessimo per un attimo Gesù dalla nostra vita, non avremmo niente a che fare con Dio. Dio non potrebbe nemmeno guardarci, dovrebbe girare la faccia, sì, per quanto sei bello, sei bella, Dio lo farebbe. Perché il peccato che regna nella vita dell'uomo non può essere, non è compatibile con la santità di Dio. Ecco il motivo per cui ha mandato suo figlio. Ecco il motivo per cui abbiamo trovato un pugile che si è fatto prendere a cazzotti al nostro posto, affinché noi oggi potessimo essere chiamati figli di Dio. Alleluia! Figlio di Dio, figlia di Dio. In questo momento io e te possiamo dire Abba, Padre, papà, papino, Padre nostro, Signore mio, lo possiamo affermare soltanto per la grazia che ci è data in Cristo Gesù. Alleluia. Ora ci sono, ovviamente abbiamo parlato di tempi belli e tempi brutti. E ovviamente ci sarebbe poco da dire sui tempi belli. Grazie Signore per i tempi felici che abbiamo vissuto in questa settimana e che stiamo vivendo e delle circostanze belle che ci siamo portati questa mattina in tua presenza, per le quali noi ti ringraziamo, apriamo il nostro cuore e ti diciamo grazie. Che bello Signore, la tua grazia e la tua abbondanza si è rinnovata. Però vorrei soffermarmi insieme a voi per qualche minuto su quelle spiacevoli invece, sulle circostanze difficili che ci hanno in qualche modo appesantito. E sì, perché il messaggio di questa mattina è un messaggio che verte ad incoraggiare quanti non hanno ancora compreso che Dio non tiene tanto a quanto noi in qualche modo riusciamo ad essere bravi. Dio tiene al processo complessivo, affinché la mia e la tua anima vada a vivere per l'eternità con Lui. Ripeto, per Dio non è importante che tu guarisca dalla malattia, io guarisca dalla malattia. Per Dio non è importante che il giudice sentenzi la libertà per te mentre magari eri meritevole di carcerazione. Per Dio è importante che tu vada in cielo, che io vada in cielo. È questo l'obiettivo del nostro Padre Celeste. Affinché questo accada, Io e te dobbiamo comprendere che potremmo anche ammalarci, che potremmo anche vivere il giudizio umano, che potremmo anche vivere la maldicenza. Questo può accadere, ma non potrà mai accadere fin quando sono nelle mani e sotto le ali dell'Eterno, che questa malattia mi strapperà, che questa circostanza mi strapperà dalla eternità che Dio ha stabilito per me e per te. Amen. Alleluia. Dobbiamo vivere l'eternità, vivere nell'eternità, anche nel bel mezzo della circostanza. Ci sono due modi per affrontare la circostanza che sono descritti in qualche modo, osservando anche quello che viviamo. Vi porto due esempi biblici e poi concludo. Il primo è quando viviamo una circostanza e un problema di carattere fisico. Quando viviamo un problema di carattere fisico da credenti, tante volte siamo portati a lamentarci, poi comprendiamo come in questa mattina che il Signore ci dice: ma non ti scoraggiare, questa fa parte della vita, adesso ti faccio vedere la mia gloria, adesso tu andrai avanti, testimonierai il modo in cui ti ho liberato, ma non dimenticarti che tu sei mio figlio e il piano è come se il piano di salvezza e di lavoro e di figliolanza e il cognome che ha messo sulla tua vita da figlio di Dio va avanti nonostante quello che stai vivendo. Quindi in questo momento ricordiamoci che abbiamo un ruolo importante, che la nostra chiamata alla quale Dio ci ha chiamato è la nostra missione a cui Dio ci ha mandato, e quindi in questa missione dobbiamo rimanere lucidi nonostante le difficoltà. Certo, arriva lo scoraggiamento, come arrivò nella vita di un uomo chiamato Stefano, chiamato il protomartire, perché quando questa grande sommossa popolare cominciò ad individuare i primi discepoli, questo l'unico modo per risolvere il problema di questa predicazione di questo Gesù è uccidere tutti quanti. Insomma, e questo uomo chiamato Stefano, ne sentiamo parlare proprio negli Atti degli Apostoli, questo ragazzo, possiamo dire, era considerato, pensate un po', un uomo pieno di grazia. Ecco la parola di questa mattina. Noi siamo destinati ad essere pieni di grazia. Come mi piace l'unità di misura delle cose di Dio. Pieno di fede, troverò la fede, poca fede, hai avuto poca fede, hai avuto tanta fede. Immaginate e scavate nella parola, vedete che importanza ha l'unità di misura della fede, ma anche della grazia. Stefano era un ragazzo pieno di grazia. E dice proprio in Atti al capitolo 6, dal versetto 8-15, per quanti lo vogliono leggere, che questo ragazzo aveva il volto di angelo. Ora, è chiaro che se voi lo sentite predicare in chiesa, mentre sta parlando, magari parla in un modo unto, e lo vedete, dice, questo è un ragazzo pieno di grazia, perché ha un volto di angelo, parla molto bene delle cose di Dio. No. Non era quello il contesto nel quale ha dovuto testimoniare di essere una faccia d'angelo. Lui è stato una faccia di angelo e pieno di grazia mentre dichiarava ai capi dei sacerdoti che il Tempio non era affatto il posto in cui Dio aveva deciso di abitare. Dio non ha deciso di abitare in templi fatti da mani d'uomo. Avete sentito mai questa espressione? Ecco, l'ha detta Stefano. A chi? Ai padroni del Tempio, i quali si sono innervositi. E che cosa hanno fatto? Lo hanno ucciso, lo hanno lapidato. Lo hanno lapidato. Un uomo pieno di grazia. E allora, io vivo le difficoltà. Questa mattina arrivo alla presenza del Signore. Sto in grande circostanza perché il mio cuore, forse già domani dovrai prendere una decisione difficile per la quale non sai cosa rispondere, o probabilmente pesa il tuo cuore perché non sai con quali cure, oppure in quella circostanza lavorativa che così tanto grava sul tuo cuore. E tu già domani dovrai avere la forza di risplendere di grazia, non è un obbligo, è una conseguenza. Stefano non aveva deciso di essere pieno di grazia, era pieno di grazia perché aveva la gloria di Dio manifestata nella sua vita, perché era un figlio dal cognome, dal cui cognome c'era il carattere cubitale, insomma, stampato dappertutto. Io sono un figlio di Dio. Nel momento in cui noi dichiariamo questo e viviamo con la consapevolezza che questa circostanza non può intaccare la nostra vita spirituale, Dio abbonderà la grazia nella nostra vita. Ci toglierà dalla circostanza difficile? Probabilmente no. Stefano fu ucciso, eppure rimase pieno di grazia. Alleluia. la grazia. C'è a Napoli specialmente un detto che si dice: fammi stan grazie a Dio. Non so se anche è comprensibile a tutto il resto dell'Italia e oltre. Fammi stare in grazia di Dio, fammi vivere nella grazia di Dio, fammi stare in grazia di Dio. Qualcuno mette 2 zeta, qualcuno uno, poi l'addizione, insomma. È qualcosa di molto difficile da comprendere, perché tanti di noi crediamo e siamo convinti che la grazia di Dio equivalga a tranquillità. E invece Stefano ci sta insegnando che probabilmente quando saremo ripieni della grazia, pieni di grazia, probabilmente stiamo correndo verso la strada della nostra morte fisica o del nostro problema fisico. E allora cosa fece? Fu accolto in cielo da Gesù. Ma c'è anche un altro modo, e concludo, in cui Dio vuole operare questa mattina. Ovvero nei modi in cui reagiamo quando l'attacco è di carattere identitario. Noi siamo non solo corpi, ma siamo anche un'educazione, siamo anche persone che hanno ricevuto un modo di fare dai nostri genitori, andiamo nel mondo e viaggiamo nelle nostre circostanze, così come siamo, abbiamo il nostro idioma, abbiamo una nostra identità, abbiamo i tratti somatici dei nostri genitori, abbiamo educato i nostri bambini in un certo modo, siamo persone con un'identità. E tante volte l'esposizione a delle circostanze difficili ci addita proprio la nostra identità. Accadde ad un'altra donna, ad un altro personaggio, per il quale è detto piena di grazia. Gli ex cattolici hanno già capito. Maria. Maria non è stata uccisa. Eppure anche lei era piena di grazia. Che cosa ha dovuto patire quella donna? Quella ragazza, diremmo oggi quella bambina, quell'adolescente, poco più che adolescente, incinta, senza essere sposata, in un contesto religioso di grande rischio per la sua vita. Sapete perché? Perché tutto quello che di buono gli aveva dato la sua mamma, il suo papà, i suoi genitori, la sua cultura, con questa notizia sarebbe svanito in un nulla. Se tutti avessero saputo questo da subito, Maria sarebbe stata probabilmente uccisa, additata, messa fuori. Ma il piano di Dio era che desse vita al nostro Salvatore meraviglioso Gesù. E quindi questo non è accaduto, però che cosa è successo? È successo che questa donna, quando ha ricevuto questa bambina, quando ha ricevuto l'angelo, l'angelo gli ha detto: piena di grazia, il Signore è con te. Qualcuno metterebbe Ave Maria, ma in realtà è buongiorno Maria. Ave vuole dire buongiorno, salve Maria. Dovrei leggerlo, in realtà è Luca capitolo 1, lo potete fare tranquillamente. Piena di grazia. Buongiorno Maria, tu sei piena di grazia, Dio ti ha scelto. Lei come reagisce? Pochi capiscono e ricordano come lei ha reagito a questa parola, perché era una parola molto, molto difficile da comprendere. Io credo che forse qualche versetto lo dobbiamo leggere. Luca capitolo 1, versetto 27-31, descrive proprio questa scena, a proposito di scena e di sceneggiatura. Ma questo è un fatto reale, ovviamente, non è affatto un film. 1:27-31. Guardate come reagisce questa ragazza all'incontro dell'angelo. A una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. E quando l'angelo fu entrato da lei, disse: ti saluto, o favorita dalla grazia, piena di grazia. Il Signore è con te, benedetta sei tu fra le donne. Ella, ascoltate bene, vedutolo, fu turbata da queste parole. Ma come? Perché fu turbata da queste parole? Fu turbata da queste parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. E poi l'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Tu concepirai e conosciamo, e mi fermo qui. Quindi la reazione automatica di questa donna è stata una reazione di offesa, di incomprensione davanti ad una circostanza che stava attentando alla sua identità. Io non so in quale ambiente probabilmente stai ricevendo calunnie, stanno dicendo cose sbagliate sul tuo conto. Qualcuno probabilmente sta esercitando una pressione sbagliata verso di te, ma nella misura in cui tu testimonierai di essere pieno di grazia, fissata con i piedi sulla roccia che è Cristo Gesù, il quale ha fatto e già identificato un tracciato di vita per te, tu ne uscirai più che vincitore. Non si tratta di conquistare la vincita, si tratta di rimanere nella figliolanza di Dio. Questa mattina il Signore vuole dirci, con queste circostanze e con questi problemi, chiamiamoli ancora più esplicitamente, con questi guai che tu stai vivendo, resta pieno di grazia, perché vedrai la vittoria nella tua vita. Dio ci benedica. Amen.